presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone agitate, un po' come il mare nei giorni di burrasca, quelle perennemente inquiete, mosse da un'eccitazione che non ha facili spiegazioni. Quelle che parlano quasi senza respiro, che gesticolano vorticosamente, quelle che saltano da un piede all'altro senza trovare quiete, quelle impazienti, non si sa bene di fare cosa. Questo venerdì 29 maggio è tutto per voi, che siete già sveglie da un po'. Non è che siete smaniose di partire per il ponte?
Sono lì col piedino già.
Ma detto che oggi c'è sciopero dei mezzi, per cui magari uno è inquieto anche per quello, per capire un po'.
Ma ogni giorno c'è un motivo per essere inquieti.
Questo assolutamente.
Hai presente quelli col piedino?
Ah sì, anche col ginocchietto.
Mangiando e ti muovono il tavolo. Tu dici, cosa sta succedendo? Cosa che muove tutto?
E cos'è che vibra? C'è un temporale fuori. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, ma è un venerdì preponte?
Preponte, avvisiamo i nostri gentili ascoltatori e gentile ascoltatrice. Che noi torneremo mercoledì prossimo, facciamo il ponte, yuppie!
Ah, willa willa!
Sì, ci hanno gentilmente concesso di dormire un paio di giorni in più.
Beh, viste le nostre occhi e occhiaie, direi che...
Viste le nostre condizioni recenti, hanno pietosamente detto, ma magari fate il ponte, dai!
Dai, su, ma tu fai qualcosa?
Io vado, allora, faccio questa cosa, Claudio, non ti arrabbiare.
No.
Torno nel posto... dove mi ero rotto il polso l'anno scorso.
Ah, vai a raccogliere le ciliegie di nuovo.
Quest'anno ho già detto che raccoglierò solo quelle a portata di mano. Non salirò
niente
sulle
più scale. Va bene, dai, vediamo come torna. Io sono fiducioso. Sai che sbagliando si impara. Un po' come la pimpa.
Esatto, un po' come la pimpa.
Vabbè.
Che giornate abbiamo oggi?
La pimpa mi è venuta in mente perché c'è...
Un'intervista ad Altan.
Esatto, l'hai vista sull'Espresso penso, la copertina addirittura. Guarda, io penso invece che farò così. Guarda, te lo dico, sai cosa faccio?
Cosa fai?
Io faccio così. Faccio il sultano dello swing. Cioè, non faccio niente. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. They say that no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing.
and make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soul. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Dunque, caro il mio sultano dello swing, iniziamo con qualche segnalazione culturale come tutte le mattine. Parto dall'Espresso, che come dicevi tu in copertina ha Francesco Tullio Altan, però al suo interno ha vari articoli interessanti. Ho scelto quello di Paolo Di Paolo, lo scrittore, che si occupa qui della nuova generazione degli scrittori sudamericani. Nel cuore oscuro del Sud America è il nome dell'articolo. Quando Alejandro Zambra pubblica Modi di tornare a casa nel 2011, libro che torna ora in libreria per Sellerio, Augusto Pinochet era morto da 5 anni. La dittatura militare è archiviata da tempo ed è ufficialmente un capitolo della storia del Novecento latinoamericano. Eppure, il romanzo non guarda agli anni del regime con l'urgenza testimoniale delle generazioni precedenti. Fa qualcosa di diverso. Racconta che cosa significa essere cresciuti negli anni della dittatura senza averne potuto comprendere la realtà. Mentre gli adulti uccidevano o morivano, noi disegnavamo in un angolo, racconta Zambra, nato nel 1975. È probabilmente una delle frasi che meglio sintetizzano la seconda vague della letteratura sudamericana sulla memoria storico-politica. Non più il racconto diretto della repressione, ma quello dei suoi effetti anche indiretti, domestici, quasi atmosferici. Negli ultimi due decenni, buona parte della narrativa latinoamericana è tornata sulle dittature militari degli anni 70 e 80, dal Cile all'Argentina, dall'Uruguay al Brasile, ma da una prospettiva diversa. Se negli anni 90 prevaleva il bisogno di testimoniare e denunciare, con eccezioni poetiche come quello Paura Torero di Pedro Lemebel, oggi molti scrittori sembrano interessati soprattutto alla trasmissione del trauma, al modo in cui il passato politico sopravvive nelle famiglie. Alejandro Zambra, nel suo modi di tornare a casa, Pinochet appare inizialmente come una presenza televisiva che interrompe i programmi per i bambini. Patricio Pron, anche lui nato nel 75, nel romanzo Lo spirito dei miei padri, si innalza nella pioggia, mette in scena un figlio che prova a ricostruire il passato militante del padre nell'Argentina post-dittatura. Mariana Enriquez, del 73, usa invece il registro del perturbante e del quasi horror per raccontare un paese in cui i fantasmi della repressione non sono mai stati davvero rimossi. Desaparecidos, quartieri degradati, corpi invisibili continuano ad affiorare nei suoi racconti come residui politici. Lo storico Carlo Greppi, che da tempo riflette sulla trasmissione della memoria tra generazioni, non come esercizio celebrativo, ma come problema concreto, persino linguistico, recupera la biografia di Franca Jarach, che mezzo secolo fa veniva sequestrata appena diciottenne a Buenos Aires, figlia mia, per la terza. Una fra migliaia di desaparecidos. La madre Vera, che ha lottato con le sue compagne di strada di Plaza de Mayo, offre un contributo lucido e accurato, proiettata al futuro con la stessa consapevolezza delle ricercatrici di storia che appaiono in una linea parallela del film del brasiliano Kleber Mendonça Filho, L'agente segreto. Non si può lasciare che la memoria si disperda. Viene utilizzato il linguaggio dello spy movie per raccontare identità ambigue, biografie opache, memorie manipolate. Nelle scene finali, quando il protagonista sembra dissolversi dentro una rete di identità incompiute e informazioni imparziali, il film suggerisce che il passato politico non sia mai davvero archiviabile. Continua a produrre omissioni, versioni concorrenti, vuoti difficili da colmare. Non esiste un accesso limpido alla verità, ma solo frammenti, documenti imperfetti, racconti che si contraddicono, ma l'indagine non deve interrompersi. Queste sono le parole di Paolo Di Paolo, che ci racconta un po' degli ultimi romanzi del Sud America, Nel cuore oscuro del Sud America, oggi sull'Espresso.
No, per il ponte, no?
Per quello?
Sì, pensavo, cioè, c'è chi fa il ponte. This is now. Welcome to the carnival. The arrival.
Guantanamera, 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 Guantanamera,
I buy you a drink?
Soy una mujer sincera.
This gentle flower, fertility was a power. Sweet persona, Venus flytrap prima donna. Que será, she turned De Niro to De Niro.
Guantanamera.
Hey yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar.
Guantanamera.
I think she's eyeing me from far.
Wycliffe Jean.
Bella.
Celia Cruz.
Sì, però adesso un po' di silenzio.
Silenzio,
un po' di silenzio,
per
perché siamo per parlare di questo, di silenzio. Il silenzio è rivoluzione. Scrive la Laura Silvia Battaglia, la nostra Laura Silvia Battaglia, insomma, che spesso sentiamo su altre questioni. Oggi su Avvenire recensisce questo libro. Il silenzio è rivoluzionario, se non ci fosse stato chiaro, il tempo del Covid ce ne ha dato prova, ma dire che il tempo è rivoluzione è molto di più, perché equivale a capire che il silenzio non ci calma, ma ci forgia, non ci acquieta, ma ci risorge. Sicuramente, come sostiene Nicoletta Polla Mattiot, autrice per Einaudi del saggio Il silenzio è rivoluzione, ascoltare il suono segreto della vita, è uno dei beni e dei bisogni più disattesi. Il tempo del silenzio nella religione ha tantissima letteratura, ma non sono un'esperta del silenzio nella religione. Me ne sono sempre occupata in quanto strumento comunicativo. Sono laureata in lettere antiche e sono sempre stata affascinata dal fatto che i retori classici, soprattutto greci, avessero dedicato pagine e pagine al silenzio. Come può essere il silenzio uno strumento di comunicazione nel mondo moderno? Le chiede Battaglia. Risponde Nicoletta Polla Mattiotta. La psicoanalisi se ne è occupata in modo estensivo. La vera sfida è iniziata quando abbiamo fondato l'Accademia del Silenzio con Duccio Demetrio, indirizzata ai futuri pedagogisti. L'idea era pensare al silenzio come scuola e percorso di relazione. Durante la pandemia abbiamo scoperto che il silenzio ci teneva tutti insieme. Chiedo ai miei studenti a lezione di portarsi un taccuino e chiedo loro: dove mettete il silenzio? In quale parte del corpo? Orecchi? Cuore? Spero sempre che ciascuno lo tenga annidato da qualche parte. Diciamo che mi piace pensare che il silenzio possa essere un posto da abitare. In fondo è lo spazio a cui si dovrebbe saper fare spazio. Lo penso come una sequenza di piccole bolle dove puoi accomodarti senza paura. Il silenzio dovrebbe essere relazionale, prima di tutto. Esso è il luogo dove puoi ascoltare e trasmettere qualcosa. Non sempre ci pensiamo, ma a guardare bene sono le parole a diventare muri e maschere. Esse sono strumento di difesa oppure di offesa. Invece, il silenzio riporta la parola alla sua funzione originaria. Più deserto si fa intorno alla parola, più essa è trasparente. Dunque, al silenzio fisico corrisponde una chiarità interiore. Il suono delle metropoli, delle città, è un non luogo, come diceva l'antropologo Marc Auger. E così anche il silenzio è transito, è attesa. nei non luoghi, poco importa se siamo avvolti nel rumore oppure no. Ciò che importa è l'attesa di qualcosa che si ripete, che si può sempre espandere, se hai il coraggio di restare. Io sono per dilatare il durante. Esistono comunità che vivono serenamente senza inquinamento acustico, luoghi dove i vecchi sentono bene e non sono funestati da improvvisi abbassamenti dell'udito o da fastidiosi disturbi come gli acufeni. A poco anche i tribunali si sono riempiti delle prime denunce anti-rumore. Ma più che il rumore fisico, ciò che mi fa più paura è il rumore mentale. Non abbiamo mai requie, non stacchiamo mai, non facciamo mai una pausa. Replichiamo ciò che orecchiamo, non ci fermiamo a pensare. Se non abbiamo spazio per fermarci a pensare, otterremo reazioni istintive e violente. Pensi ai talk show. Se un ospite si ferma a riflettere 2 secondi, per lui è già tardi e viene sovrastato dal conduttore o dal suo oppositore. Il silenzio è un diritto umanitario, ma può anche essere uno strumento di violenza. Esistono le sonar bombs in guerra, oppure la musica metal sparata nelle orecchie dei carcerati ai decibel più alti come forma di tortura. Ma ci sono anche le bocche cucite nei regimi dittatoriali e sono violente tanto quanto le bombe sonore. Le chiede la Silvia Battaglia: qual è il silenzio più ricco di comunicazione, più pregnante, più intenso che lei abbia mai visto o ascoltato? E risponde Polla Mattiotta: quello di chi si ama, perché la quantità di silenzio che puoi condividere con una persona è solo pari al grado di intimità che hai con essa. Pensate alla famosa performance dell'artista Marina Abramovic con l'ex compagno Ulay. È stata la più intensa e la più difficile del progetto dell'artista, che si intitolava Un minuto di silenzio. Quella performance è la prova provata che il silenzio è rivoluzione, perché dà voce a qualcosa che non c'è, ma che si avvicina al senso profondo dell'esistenza. Ne basta anche poco, 1 minuto al giorno, per fare ogni giorno un grande passo rivoluzionario. E questa era Laura Silvia Battaglia, che oggi su Avvenire intervistava Nicoletta Polla Mattiot sul suo libro Il silenzio è rivoluzione, uscito per Einaudi.
E questo è
Enjoy the Silence. adesso parliamo di capitalismo, del capitalismo di oggi.
E adesso parliamo di capitalismo.
E adesso qualcosa di completamente diverso, come direbbero i Monty Python, ma non attraverso un saggio, ma attraverso un manga, One Piece, il famoso One Piece. Oggi ne scrive Raffaele Alberto Ventura ed è lui che propone questa chiave interpretativa. Ve ne sarete accorti, il capitalismo non è più quello di una volta, quando tutto girava attorno al libero mercato. Oggi le grandi potenze sono tornate a competere per accaparrarsi e monopolizzare le risorse scarse in un mondo finito. The world is not enough, diceva James Bond. Lo sostiene anche lo storico dell'economia Arnaud Auren in un saggio appena uscito per Einaudi, La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine. Per approdare alla comprensione di questo nuovo capitalismo ci sono due rotte. La prima, più lunga e impegnativa, consiste banalmente nel leggere il libro in questione. La seconda è più originale, la chiameremo la rotta maggiore e prevede di seguirmi nell'universo di One Piece. È uno dei franchise giapponesi più redditizi e iconici della storia, con più di 600 milioni di copie del manga in circolazione, ma è anche una potente allegoria della contemporaneità. Non a caso, nelle manifestazioni di tutto il pianeta, sventola la sua bandiera, un teschio col cappello di paglia. One Piece è un manga di Eiichiro Oda, lanciato nel 1997, nonché una serie Netflix giunta in questi mesi alla seconda stagione. Il primo episodio si apriva parlandoci di un mondo brulicante di misteri, traboccante di pericoli, con centinaia di isole sparpagliate su vasti mari. E su questi mari c'è chi vive secondo le proprie regole, chi brama una vita di libertà e di avventure. Questo è un mondo di pirati. E se fosse anche il nostro mondo? Allora, in One Piece c'è l'originalità del suo world building cartunesco, un po' western, un po' steampunk, a servizio di un'inesauribile creatività. L'epopea offre una galleria di personaggi variopinti, incardinati in una gerarchia di videogioco dove la potenza di ogni antagonista è segnalata dal valore delle taglie, dai 50 ai 5 miliardi di berry. La serie intercetta le ansie dell'opinione pubblica globale introducendo i draghi celesti e il loro governo mondiale, un'organizzazione corrotta che protegge i privilegi dei potenti. Ma One Piece riesce a rappresentare in modo semplice il concetto economico al quale Arnaud Auren dedica centinaia di pagine, quello di capitalismo della finitudine. Il titolo della serie fa riferimento al tesoro nascosto dal vecchio re dei pirati, Gold Roger, prima di morire. Il mio tesoro, prendetelo pure, cercatelo. Ho lasciato quanto di più prezioso al mondo in un unico posto. Chi metterà la mano sullo One Piece diventerà automaticamente il nuovo re. Ma questa promessa è soprattutto una maledizione lanciata al mondo intero. La sfida di Gold Roger apre di fatto una grande epoca di pirateria, nella quale appare più allettante concentrare le energie nell'accaparramento piuttosto che nella creazione di nuova ricchezza. Inizia così una guerra di tutti contro tutti, improduttiva, disperata e distruttiva. E quindi Raffaele Alberto Ventura va avanti con questa metafora, insomma, della nostra situazione non tanto dissimile in un'arena globale dove la prospettiva della crescita economica ha ceduto il passo a una competizione per mettere mano su fattori di produzione. Il capitalismo della finitudine presuppone che la torta sia di dimensioni fisse e che l'unica strategia razionale sia sottrarne una fetta ai propri concorrenti. Quindi le potenze agiscono come le grandi flotte piratesche, cercando di assicurarsi il controllo delle materie prime, delle rotte commerciali, delle tecnologie critiche, prima che lo facciano gli altri. E quindi non si tratta più di creare valore, bensì di estrarlo in un gioco a somma zero. Un capitalismo dunque sempre meno pacifico. E quindi dice: siamo forse entrati anche noi in una nuova era dei pirati? E conclude: siccome c'è questo personaggio che è un po' controcorrente, Monkey D. Luffy, che ha un'idea tutta sua della pirateria come ricerca della libertà e sogna di diventare il re dei pirati per emancipare se stesso e tutti gli altri. Tutto gira intorno a un termine ricorrente in One Piece, che il termine è Nakama, che in giapponese significa compagno, alleato, collega. E quando Luffy dice che un membro dell'equipaggio è un Nakama, significa che lo vede come parte della sua famiglia elettiva. Ed è proprio attraverso questa solidarietà orizzontale che i protagonisti propongono un'alternativa alla simmetrica violenza dei pirati e del governo mondiale. La ricchezza non è un tesoro da sottrarre agli altri, ma risiede nella libertà di costruire un destino comune in un mondo che resta aperto alla speranza del cambiamento. Questo era Raffaele Alberto Ventura, che dava un'interpretazione di One Piece molto capitalista.
Perché no? Anzi, un'allegoria molto interessante. Un po' in ritardo la linea alla prima del giornale radio.
Sono le 6:30.
Omar Caniello, Mattia Guastafierro.
Chi è Omar Caniello?
Omar.
Omar Caniello, Mattia Guastafierro. Noi torniamo tra poco con le previsioni del tempo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
E mentre salutiamo il nostro amico ascoltatore Stefano, che dice che da oggi fa un ponte veramente lungo perché va in pensione.
E la sei meritata, Stefano.
Sì, ma magari ascoltaci in podcast se non devi più alzarti prestissimo al mattino. Però
sì, oppure passa a salutarci.
Anche passa a salutarci, visto che adesso hai tempo, Stefano, rimaniamo in contatto, mi raccomando. E appunto, occupiamoci di chi questo fine settimana magari ha un pochino più di tempo anche per il ponte, Vediamo che tempo fa in questo fine settimana.
Decisamente.
Lo chiediamo a chi? A Simone Scapin, forse? Certo. Del Centro Geofisico per Alpino di Campo dei Fiori di Varese. Ecco, buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti.
Allora, come stiamo oggi, messi con questo sì, anticiclone o ciclone?
L'anticiclone va gradualmente indebolendosi. Oggi abbiamo in mattinata qualche nuvola irregolare, ultimi rovesci sulla pianura orientale, poi in giornata sarà in gran parte soleggiato, comunque salvo qualche annuvolamento in montagna e locali rovesci o brevi temporali, mentre altrove asciutto. Per domani sarà una giornata ben soleggiata la mattina, poi avremo passaggi di nubi medio-alte del tutto innocue, avremo giusto qualche piovasco sui rilievi nel pomeriggio, mentre altrove asciutto. Domenica invece sole prevalente, giusto qualche nuvola passeggera, nel pomeriggio però a partire da Alpi e Prealpi avremo alcuni rovesci o brevi temporali che in serata potranno estendersi anche alla pianura.
Un po' come ieri sera, no? Mi pare di intuire. Dove sto io non ha tanto piovuto, però visto che qua ancora...
Ho preso la grandine.
Sì, hai preso la grandine. Mm-hmm. Eri con la moto?
No.
Ah, meno male.
Per fortuna.
Sì, ieri sera per fortuna sì, c'è stato un po' di un po' di acqua a mitigare. Grazie mille Simone Scapin, buona fine settimana. Noi ci risentiamo a mercoledì. Buona giornata.
Benissimo, grazie, buona giornata a voi.
E sai cosa diciamo?
Cosa diciamo?
Diciamo respect. Questa è l'Alliance Ethnic.
Sempre.
Sentila, senti che venerdì, sentilo.
L'Alliance va tellement
funky.
Vigna e Mercato.
Make it funky.
L'esprit de l'Alliance
funky.
L'Alliance va tellement
funky.
Vigna e Mercato.
Make it funky.
L'esprit de l'Alliance
funky.
Le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. En mille, mille morceaux, car les villes aussi, Joe, sont touchées par le manque de respect. Oh.
Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. You grow, you start to know. Uh-huh. Respect yourself, and the rest will flow.
Je veux du respect pour le bang bang, boogie boogie, hoogie hoogie, haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental number web en fait partie. Je...
Magic in the moves, find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for.
Respect yourself, respect the
ladies.
Respect
yourself, respect the funky.
c'est la PETA qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ 1 qui nous ont fait 1 et nous font danser 1. Oh, oh yes, it's good to be a king.
And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow.
Le diamant voyage sur le sillon en kilométrage illimité et transmet le son. On l'a empêché piste au pays d'évoluer. Mais pirates dans le domaine, nous sommes restés acharnés du respect du vinyle, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme du Nas. Life's a bitch and then you die. Voilà.
Ma sei stiloso.
Hai visto l'Alliance Ethnique? Un po' di funk ogni tanto.
Un po' di funk.
È quasi vietato in queste frequenze, lo sai?
Sì?
Beh, sì, un po'. Un po' commerciale considerato,
certo.
Penso.
Quindi abbiamo commesso un po' una marachella.
Ma no, abbiamo cioè io voglio di ballare.
Certo, come sempre, tutte le mattine. Anche perché oggi dobbiamo affrontare un po' di temi, insomma...
Belli tosterelli,
belli
sì.
Tosti.
Era meglio ballare prima.
Partiamo dalla mafia, partiamo da quello. Azioni, resort di lusso e lingotti, ecco il tesoro di Messina. Denaro, scrive Salvo Palazzolo su Repubblica. Giacomo Tamburello, il trafficante di droga da sempre vicino a Matteo Messina Denaro, viveva agli arresti domiciliari nella piccola casa della madre a Campobello di Mazara. Se non avessi la sua pensione non saprei come fare, ripeteva ai militari che di tanto in tanto andavano a controllarlo, ma in realtà era ricchissimo. Gestiva dei resort nelle località più belle della Costa del Sol in Spagna, fra Marbella, Benajavis e Puerto Banús, poi lingotti d'oro in Svizzera e 682.240 azioni della IBL Bank del Libano che valgono 80.000 euro. Nel tesoro da più di 200 milioni di euro, adesso sotto sequestro, ci sono anche 8 società e una quarantina di conti fra le isole Cayman, Andorra, Gibilterra, Lussemburgo e il Principato di Monaco. E ancora altri beni stiamo cercando, precisa il procuratore De Lucia. Matteo Messina Denaro era socio di Tamburello e Tamburello dava a Matteo il 10% di ogni carico di hashish che arrivava dal Marocco. Ci dice poi Palazzolo che l'inchiesta è nata nell'agosto di 3 anni fa, quando l'esperto della Guardia di Finanza dell'Ambasciata d'Italia a Madrid ha chiesto informazioni sulla signora Bruno, l'ex moglie di Tamburello, che risultava avere 12 milioni di euro su alcuni conti in Lussemburgo e 1,5 milioni ad Andorra, disponibilità di certo non giustificata per una casalinga.
Anche sul Corriere della Sera doppia pagina su questo follow the money dentro il tesoro di Messina Denaro, non solo ma tutti coloro che lo hanno, alcuni facevano proprio la bella vita diciamo al posto suo, lui comandava. C'è il racconto di questo Vincenzo Spezia che ha raccontato, è uno di coloro che stanno collaborando, che dice così: quello era socio da tutte le parti, non solo del narcotraffico. Matteo Messina Denaro chiedeva questa percentuale, il 10%, a costruttori, produttori di vino e olio, agli esercenti, le attività economiche sul territorio. Immagino che i soldi Tamburello glieli abbiano sempre dati, perché altrimenti li ammazzava, i soldi del traffico internazionale di hashish. La percentuale del 10 gli veniva data per ogni carico di droga che arrivava dal Marocco. Messina Denaro era a conoscenza dei carichi e del loro arrivo, perché era amico dei soggetti che smerciavano la droga. Giuseppe Bruno, poi imprenditore, figlio di un costruttore ritenuto contiguo al mandamento di Bagheria, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, anche lui sta collaborando dal Brasile, dove è detenuto, sta raccontando tutto un altro giro di affari che porta anche a un faccendiere svizzero che si chiama Mimmo Scimonelli, nato in Svizzera e coinvolto nei trasporti di denaro dalla Sicilia, e qui si aprirà tutta un'altra parte diciamo della ricostruzione del tesoro, perché 200 milioni per questa gente è poco, ovviamente.
Parliamo ancora di soldi e in questo caso di fatture inesistenti, show in TV e denaro dall'ente di cinofilia indagata Brambilla, scrive Davide Milosa sul Fatto Quotidiano, flussi di denaro da un ente pubblico nelle tasche della parlamentare Michela Vittoria Brambilla, tutto illegale e tutto il denaro per quasi un milione di euro veicolato da tre società intermediarie. In questa storia dal 2020 al 2023 ogni fattura e ogni operazione era inesistente. Maria Vittoria Brambilla fu tra le fedelissime di Silvio Berlusconi e oggi è nel gruppo Noi Moderati di Maurizio Lupi. Al centro i rapporti tra Brambilla, il rappresentante legale dell'ente Cinofilia Italiana, e tra questi due con tre case di produzioni televisive che hanno curato il programma Mediaset Dalla parte degli animali, condotto a partire dal 2017 proprio da lei, dalla politica. La ricostruzione della procura di Milano è già stata raccontata da un'inchiesta di Giulia Innocenzi sul Report, poi querela dalla stessa Brambilla. Il reato contestato a sei indagati è quello di evasione fiscale e false fatture. Fino al 2020 Brambilla conduce il programma Mediaset senza emettere fatture né ricevere compensi e poi tutto cambia, insomma decidono di utilizzare questo stratagemma.
Scusa, mi sono distratto nel frattempo perché non avevo considerato un inserto che ha, devo dire, qualcosa di molto interessante in pagina, poi magari se riusciamo lo vediamo, anzi ve lo dico subito, è 7, cara Italia ci siamo anche noi, che racconta dell'esperimento fatto in due classi di maturità del liceo Volta di Milano, paura dei giudizi altrui, troppo competizione, ma noi siamo pronti per il futuro. Il 2 giugno la Repubblica Italiana compie 80 anni, le ragazze e i ragazzi del liceo Volta ci raccontano a rappresentare i giovani che si preparano all'esame di maturità e hanno fatto un calendario dedicato alle costituenti, visto che il 2 giugno sono gli 80 anni del voto alle donne, e il Presidente della Repubblica gli ha risposto con una lettera. Da qui è nata l'idea di andarli a intervistare e capire che cos'è il futuro, il domani per loro. In realtà io volevo arrivare più semplicemente sulla stampa, dove ieri vi abbiamo raccontato che il PNRR identificava un paese non per giovani, e Elsa Fornero dice: alzare il debito non serve alla crescita, non aiuta le donne e i giovani, col nuovo deficit gli investimenti pubblici hanno finanziato la spesa corrente e non le riforme per l'occupazione. Due giovani raccontano la loro storia, Alessandro Bellusci che dice: tutto crolla senza un lavoro stabile, se volessi continuare nel mio percorso di studi dal Politecnico di Torino so già che dovrò andare all'estero. E Paolo De Nadai, che non è proprio giovane perché ha 38 anni, ha già dei lavori, fonda WeRoad e altre iniziative che hanno a che fare con la formazione dei giovani, dice: il salario da solo non basta, i ragazzi chiedono percorsi chiari, percorsi di crescita, servono gli incentivi alla genitorialità e alla progettualità dei giovani.
A proposito di progettualità, piano casa, via la quota al 70% per gli alloggi calmierati. Leggo dal Sole 24 Ore. Da una parte la richiesta di rendere flessibile il peso dell'edilizia convenzionata nei programmi integrati, lasciando più spazio alla trattativa tra comune e investitore. Dall'altra il tentativo di allargare il campo delle semplificazioni anche agli interventi più piccoli, fuori dal perimetro dei grandi programmi strategici sopra il miliardo. Due mosse che vanno nella stessa direzione: provare a rendere più appetibili operazioni che nella formulazione attuale del decreto potrebbero inciampare sulla sostenibilità economica. Il piano casa entra nel vivo della conversione parlamentare, dopo sarà il turno della discussione politica sulla miriade di modifiche che le forze politiche proveranno a portare ad Ama. Ma intanto in Parlamento si consuma l'ennesimo scontro politico sul condono, questa volta per un emendamento poi ritirato, presentato dall'azzurra Narita Patriarca, che prevede la riapertura dei termini con regole semplificate del condono 2003 in Campania. Ecco, insomma, presentati 620 emendamenti, c'è una proposta per cancellare l'IMU dall'unità sfitte delle case popolari ed è scontro sul condono. Ci vedi delle possibilità di speculazione in tutto questo?
Sì, inevitabilmente, perché se gli alloggi calmierati non vengono definiti in maniera chiara ma lasciati alla trattativa,
la trattativa
tra l'investitore e il comune, direi che
è un piano casa così.
My friend's side. got a funny point of view. Says you got away with murder. Maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Ali about a future before you bought up her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you make hell. Don't make no one fog you to be told, yeah. Don't make no one fog you to be told, yeah. I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. So come on down to Sally's Barnyard. See her spirit in decline. See the handsome mourners crying. They hope to beat it hard for a sturdy spine, yeah. What good is happiness to me if I'm to wield it carefully? For care I'll always come up short. It's only down in time. I will hurt you, I'll desert you. I'm one Jackie of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. And I will sound you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line.
Leggo da Avvenire, nello scavo inviato a Leopoli. Neanche ieri mattina il nome di Vladislav era nella lista pubblica dei caduti, né in quella dei prigionieri, e nemmeno nell'elenco degli identificati dai brandelli putrefatti recuperati al fronte. Era partito volontario 2 anni fa, non è ancora tornato. Nei fascicoli umanitari manca una città come Venezia, 243.000 casi ancora aperti nel lavoro della Croce Rossa internazionale sul conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev ne contabilizza oltre 90.000 nel registro nazionale delle persone scomparse in circostanze speciali, ma il Comitato Internazionale della Croce Rossa lavora su un perimetro più ampio, tra civili e militari inghiottiti da trincee, deportazioni, esplosioni e macerie che nessuno può ancora andare a bonificare. Nella casa di campagna del remoto villaggio dell'Est, Vladislav è un fantasma che aleggia con altri. Le famiglie non vogliono saperne di accendere un cero nei memoriali dei senza nome. Escono dalle chiese con le foto dei loro cari, protestano affinché quei volti stampati sulle bandiere non diventino una pratica da archiviare. Ucraina, la guerra degli assenti, più di 240.000 spariti e senza voce. Il Cremlino nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero almeno 2.500 i prigionieri illegali e 4.000 i rapiti.
nello scavo su Avvenire. E invece passiamo a Sabato Angeri su Manifesto, che dice così: la guerra in Ucraina si è trasformata da tempo in un tritacarne, ma per avere un'idea di quanto sia costata in termini di vite umane non ci si può affidare ai dati dei belligeranti. Esistono molti report, eccetera. Sabato Angeri ce ne racconta due. Da parte russa, Mediazona, uno dei principali media d'opposizione, ha compilato e aggiorna costantemente, in collaborazione con Medusa, un altro media d'opposizione, una contabilità. Al 22 maggio 2026 hanno trovato conferma di 221.206 soldati russi caduti in Ucraina. Il dato, considerato il più affidabile al momento, è costruito basandosi sugli annunci delle famiglie sui social network, sui funerali, sulle comunicazioni funebri e gli elenchi ufficiali dove disponibili dall'amministrazione civile militare. Poi sono andati a incrociare i dati con la mortalità maschile nei registri dell'anagrafe e hanno scoperto che il dato potrebbe arrivare a 352.000 caduti, ma solo 220.000 sono certi. Dalla parte invece ucraina, Volodymyr Zelensky ha fornito per la prima volta delle cifre sui caduti ucraini, però solo dall'inizio di quest'anno. Sono 55.000 in questi 5 mesi. Qualsiasi fonte che non sia il governo di Kiev sostiene che tale cifra non è aderente alla realtà. Secondo il progetto dell'Ucraina Losses, cioè le perdite ucraina, portato avanti sempre da un media indipendente, questa volta ucraino, siamo almeno a quasi il doppio: 91.559 morti confermati, ripetiamo, soltanto per questi 6 mesi. In tutto la contabilità parla come minimo di 600.000 morti tra russi e ucraini dall'inizio della guerra.
E adesso ci spostiamo alle efferatezze nel conflitto in Medio Oriente. Non sono poche mele a essere marce, ma tutto l'albero, scrive Youssef Hassan Olgado su Domani. Le Nazioni Unite hanno incluso il servizio penitenziario israeliano, che risponde direttamente al ministro dell'ultradestra Itamar Ben-Gvir, nella lista nera dei soggetti accusati di esercitare violenza sessuale nelle zone di conflitto. Ma le inchieste giornalistiche pubblicate negli ultimi anni anche da testate israeliane indipendenti come Arez mostrano che le violenze subite dai detenuti palestinesi e quelle commesse dai soldati dell'IDF non sono casi isolati, ma fanno parte di un sistema più ampio volto a torturare e disumanizzare. Oltre al servizio penitenziario, infatti, altre istituzioni dello Stato ebraico sono sotto osservazione, con il rischio che venga inserito in futuro nella lista nera. Il documento ONU delinea a fondo violenze sessuali commesse anche da Hamas il 7 ottobre nel 2023 e nei mesi successivi contro alcuni degli ostaggi. Ma non solo. Nell'ultimo report sono stati verificati anche 12 casi di violenze sessuali commessi contro almeno 7 detenuti palestinesi nelle prigioni di Nakab, Keziot, Ofer e Etzion da parte dei membri della IDF. Insomma, da entrambe le parti, violenze sessuali e violenze in generale. Sono le 6:58, la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
We'll be right back.
Rieccoci presto presto alle 7.04 di venerdì 29 maggio. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Domani titola: c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. Il presidente si è preso 2 giorni per firmare l'intesa, intanto proseguono i raid di USA e Israele.
Eh sì, anche alle pagine 2 e 3 di Repubblica c'è l'accordo tra USA e Iran, ma manca l'ok di Trump, si spara ancora sulle basi, forse l'annuncio domenica, Washington impone nuove sanzioni, fuoco incrociato tra le strutture militari, Donald che teme la sconfitta, rilancia sull'allargamento degli accordi di Abramo, attenzione. Il presidente cerca di trasformare un'intesa fragile in un risultato spendibile, ma le resistenze arrivano dal suo stesso partito e non solo.
Su Internazionale la storia di copertina è una storia veramente forte. Perché non muori e basta? Nasser Abu Srur racconta 30 anni nelle carceri israeliane. Lo scrittore palestinese Nasser Abu Srur racconta i suoi 30 anni di detenzione e come le violenze sui prigionieri sono aumentate dopo il 7 ottobre 2023. C'è tutto un reportage. Ma quello che vi volevo citare è un articolo di Hélène Sallon e Piotr Smolar che era uscito su Le Monde. I paesi del Golfo non ubbidiscono a Trump. Gli Stati Uniti vogliono che i paesi arabi normalizzino i rapporti con Israele, ma la guerra con l'Iran ha cambiato gli equilibri nella regione, mostrando i limiti del potere di Washington. La Casa Bianca si rifiuta di ammettere gli errori strategici degli ultimi mesi e sembra aggrapparsi a un'idea ormai superata, secondo cui gli Stati Uniti sono i grandi registi dell'ordine in Medio Oriente. Si dovrà cominciare con la firma immediata da parte di Arabia Saudita e Qatar, e poi dovranno seguire tutti gli altri, ha scritto Trump. Se non lo fanno, non dovrebbero fare parte di questo accordo, perché questo dimostrerebbe le loro cattive intenzioni. Il presidente ha concluso accennando al possibile ingresso dell'Iran negli accordi di Abramo.
Il manifesto Pianeta Libano, si vedono dei carri armati in una landa desolata, le bombe israeliane salgono dal sud libanese, arrivano a colpire Beirut, nel silenzio internazionale Tel Aviv corre per anticipare l'accordo Iran-USA e avanza con i suoi caccia e con i carri armati, come a Gaza, dove Netanyahu ordina di occupare e svuotare il 70% della striscia. Per qualche ora ieri si è temuto che l'escalation che sta devastando il sud del Libano fosse arrivata a Beirut. Nel primo pomeriggio l'esercito israeliano ha colpito un appartamento nella municipalità di Shuifet, nell'area al limite di Dahiyeh, il quartiere sciita, la roccaforte di Hezbollah, insomma la periferia sud duramente colpita. Ovviamente erano obiettivi anche militari. Non si placa il flusso di auto in fuga da Tiro, da Sidone, da Nabatie. Il ministro della salute libanese arriva a contare già 3.324 morti e più di 10.000 feriti. Il messaggio è ancora una volta lo stesso: la questione libanese deve rimanere fuori da quella iraniana, contrariamente ai desiderati di Teheran. Insomma, Israele va avanti. Doppia pagina per il manifesto.
Sul Corriere della Sera Federico Fubini ci racconta invece delle politiche americane, cioè degli Stati Uniti in Africa. Il tycoon colonialista, aiuti ai paesi più poveri in cambio di dati sanitari, ma c'è chi gli resiste. Lo Zimbabwe è il 37esimo paese più povero al mondo, con un reddito pro capite di $3.000 l'anno e un abitante su 10 positivo al virus dell'HIV. Gli Stati Uniti invece, oltre a essere la prima superpotenza con oltre un quarto dell'economia globale, sono sede delle più grandi case farmaceutiche e della ricerca più avanzata su tutte le malattie che tormentano lo Zimbabwe, la malaria e la tubercolosi, accanto allo stesso HIV. Ma il governo di Harare ha respinto l'offerta di aiuti sanitari per 367 milioni da parte del governo americano. In cambio avrebbe dovuto firmare quello che l'amministrazione di Donald Trump definisce un accordo di condivisione dei dati e uno di condivisione dei campioni. Lo Zimbabwe avrebbe dovuto, in altri termini, mettere a disposizione dell'amministrazione americana non solo i dati sanitari dei propri cittadini, ma anche materialmente gli agenti patogeni e i dati di sequenziamento genetico prelevati nella popolazione, questi ultimi da consegnare entro 5 giorni dal prelievo. Il rifiuto di Harare si è consumato in febbraio, ma la rivista scientifica Bulletin of the Atomic Scientist ne ha rivelato da poco i dettagli. Il modello va sotto il nome di America First Global Health Strategy, e non tutti i paesi lo hanno respinto. una maggioranza firmato fra la trentina di governi che aderiscono il Burundi, l'Angola, il Niger in Africa o El Salvador, Panama e la Bolivia in America Latina, il Tagikistan e la Cambogia in Asia.
E così si comprano i dati del DNA di milioni di persone. Le mani di Trump sul Caucaso, pagina 10 della stampa, Armenia a sostegno del premier Filo UE prima del voto, è uno strappo con Mosca, Washington per la prima volta punta su, diciamo, non più i filo sovietici ma i filo europeisti, ma perché vuole i corridoi energetici e le rotte verso l'Asia centrale.
Destino ignoto è il titolo di Avvenire, è un'indagine di Nello Scavo a Leopoli che scrive: nei fascicoli umanitari manca una città come Venezia, 243.000 casi ancora aperti nel lavoro della Croce Rossa Internazionale sul conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev ne contabilizza oltre 90.000 nel registro nazionale delle persone scomparse in circostanze speciali, ma il Comitato Internazionale della Croce Rossa lavora su un perimetro più ampio tra civili e militari inghiottiti da trincee, deportazioni, esplosioni e macerie che nessuno può ancora andare a bonificare in totale. In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili.
La Repubblica e la Stampa in realtà aprono su fondi UE per l'energia, le regioni sono nostre, c'è Fitto, il vicepresidente italiano alla Commissione, che invita a usare le risorse del fondo di coesione, cioè quelle destinate alle regioni e ai territori al posto dell'energia. Le regioni rispondono: non siamo un bancomat. E poi retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi degli investimenti. La Stampa, aiuti per l'energia, l'offerta della UE, ecco qua, ci sono i fondi europei non spesi, 5 miliardi, quindi sono quelli non spesi, ma comunque delle regioni, o quali sono, punto di domanda.
Corriere della Sera, stesso titolo, fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni UE. Lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare, Meloni dice non si può parlare solo di soldi alla difesa.
Il Giorno, energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione, sostenere le famiglie e delle imprese, no dalle regioni, il Messaggero, fondi di coesione per il caro energia.
È anche il secondo titolo di Avvenire, lo sbilancio del governo tra difesa e spesa sociale, scrive Eugenio Fatigante. È un'equazione ogni giorno più difficile quella che il governo Meloni e con esso tutti gli esecutivi europei si trova ad affrontare, contemperare allo stesso tempo una serie di esigenze che si sono cumulate in questo frangente storico. La battaglia ingaggiata dalla Presidente del Consiglio, da Giancarlo Giorgetti, il Ministro dell'Economia, spalleggiati da Raffaele Fitto, Vicepresidente italiano della Commissione Europea, punta a liberare risorse per fare sì che la spesa pubblica riesca a sostenere i maggiori costi energetici prodotti dalla crisi iraniana per famiglie e imprese, proprio mentre siamo chiamati, al pari di tutti gli stati europei, ad aumentare le spese militari. Il tutto cercando di non abbattere, anzi fare riprendere un'economia tornata a una crescita asfittica anche per via della troppo a lungo trascurata questione demografica, e senza tagliare le spese sociali per recuperare fondi. Un rebus, una matassa di cui è arduo trovare il bandolo.
Il Fatto Quotidiano: avevamo scherzato, taglia al riarmo, no a Zelensky, 5 miliardi anziché 15 nelle armi, c'è cioè il famoso fondo SAFE, e niente Kiev in UE, troppo impopolari i prestiti a uso bellico, ridotti a un terzo, e poi Fratelli d'Italia, ma lo vedremo tra poco, che molla l'Ucraina.
Chiusa la sede USA a Kiev, è falso, tensione dopo le minacce russe, questa è l'accusa di Callas, che poi si corregge, c'è stato un fraintendimento. A innescare le polemiche sono state le dichiarazioni dell'alta rappresentante Kaya Callas, secondo cui l'ambasciata USA a Kiev sarebbe stata chiusa dopo le minacce russe di nuovi attacchi contro la capitale. Tutte le ambasciate sono rimaste, tranne una, gli europei sono rimasti, l'America se n'è andata. La replica americana arriva poche ore dopo, l'ambasciata degli Stati Uniti è aperta, non ci sono cambiamenti nelle nostre operazioni e le notizie che affermano il contrario sono false. C'è poi l'altro articolo di Giuseppe Sa: la spinta dei Baltici e la prudenza del Sud sull'Ucraina in Europa. Volodymyr Zelensky chiede l'ingresso nell'Ucraina, nell'Unione Europea, entro il 2027, ma la questione sta diventando sempre più divisiva. Lettonia, Estonia, Lituania, Romania e Finlandia trainano lo schieramento favorevole a bruciare i tempi, mentre Italia, Spagna e Portogallo sono tra i più prudenti.
Eh sì, il gelo di Fratelli d'Italia sul via libera dell'Unione a Kiev, soltanto dopo la pace, è una svolta per il partito di Giorgia Meloni. Tajani dice il governo è per l'adesione, vedremo soltanto come. Donzelli dice ma così rischiamo la guerra, l'adesione può esserci solo dopo la pace. Anche Conte dice non è il momento per un'adesione, ma l'adesione all'Ucraina è di fatto già stata decisa, la questione è quando e come.
Il Sole 24 Ore ci dice che il PIL americano cresce meno delle attese, mentre corre l'export italiano negli Stati Uniti con un più 12,1%. Ad aprile c'è stato un balzo delle esportazioni italiane anche verso la Cina e la Svizzera.
Il Giornale ci dice che Islam radicale in Italia, Meloni, c'è un rischio reale, ora all'Emilia un caso, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione. Io non so che notizie hanno ogni giorno, hanno delle loro notizie.
Senti la verità, gli scout cattolici avranno capi gay, ennesimo esatto. Cedimento verso il mondo
avranno,
LGBT.
È un cedimento, avranno capi gay, perché prima non li avevano,
no,
sai,
no.
c'era scritto, vietato avere capi gay. Libero, i compagni preparano un siluro per la Schlein, ce la congiura a sinistra, vabbè dai. Vediamo almeno i settimanali al volo.
L'Espresso, cosa avete da ridere? Dov'è la satira? Altan e gli altri.
Cara Italia, ci siamo anche noi, gli 80 anni della Repubblica con le ragazze e i ragazzi della maturità.
Il venerdì di Repubblica, 100 anni on the road, in occasione del compleanno della Route 66 abbiamo ripercorso un lungo tratto della strada Mito. Nel frattempo si sono fatte le 7:14, passiamo la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, noi torniamo invece dopo il giornale radio.